Allora, questa sera e domenica, come è stato detto, tratterò un tema. Ed è un tema che mi ha parlato molto e che spero possa essere di incoraggiamento per noi, di sprono, ma anche laddove ci dovesse trovare mancanti una motivazione per poterci ravvedere. Il tema è questo, l'ambizione fra difetti e pregi. L'ambizione è una caratteristica particolare e di solito se ne parla come qualcosa di sempre positivo, non è così. Vediamo cosa pensa la scrittura dell'ambizione, come noi dovremmo affrontare la nostra vita quando abbiamo degli scopi, dei propositi, quando desideriamo arrivare a certi punti, come dobbiamo rapportarci verso gli altri e noi stessi. L'ambizione, la definizione di ambizione. L'ambizione è un sostantivo femminile, lo troviamo sul dizionario, è definita brama, cioè desiderio sfrenato di successo, di potere e onori. Quindi il Zingarelli dà questa definizione: ambizione uguale desiderio sfrenato di successo, di potere e onori. Desiderio assiduo ed egocentrico di affermarsi e distinguersi. Quindi questa è la definizione che dà il dizionario. Desiderio di affermarsi egocentrico, cioè di affermare se stessi e di distinguersi dagli altri. Il punto di vista biblico. La domanda che mi sono posto è sbagliato essere ambiziosi? Un credente può essere ambizioso? Se sì, che cosa intende la scrittura per ambizioso? Se no, perché no? Allora, vediamo un attimino di entrare in questo aspetto. Allora, la scrittura ci dice molto a riguardo, dice appunto più o meno il significato che viene fuori è più o meno uguale, desiderio assiduo ed egocentrico di affermarsi e distinguersi. Allora, io ho separato due aspetti, uno positivo e uno negativo. Che cosa dice l'aspetto negativo? Che questo desiderio di affermarsi e di distinguersi è a danno degli altri. Ok? Quindi quando il mio affermare è a danno degli altri, nella scrittura è negativo. Ok? Questo è vero anche nella Chiesa. Se io voglio affermarmi e aspiro a delle cose alle quali Dio non mi chiama, io sto prevaricando al di là di quello che Dio vuole per me. Ma lo vedremo bene. Quindi l'aspetto negativo è quando io voglio distinguermi. Voglio affermarmi a danno degli altri. Questo nella vita cristiana non dovrebbe accadere. Quando non teniamo conto dei nostri limiti, noi siamo chiamati ad essere sobri, dice Romani 12, è vero? E la sobrietà, se guardiamo l'epistola ai Romani, è la conseguenza della consacrazione, ok? Ed è la conseguenza, perché è la conseguenza della consacrazione? Teoricamente noi l'autocontrollo lo dovremmo avere tutti, è vero? È un frutto dello Spirito Santo. Tutti i credenti nati di nuovo dovrebbero avere l'autocontrollo. Però non è automatico che ogni credente sappia controllare la sua vita. Assolutamente no. Cosa serve perché noi credenti possiamo controllare la nostra vita e far emergere i caratteri dello Spirito Santo? Sappiamo bene. L'Apostolo Paolo ce lo ricorda, abbiamo bisogno di consacrarci. Consacrarci vuol dire, ok, morire a noi stessi, vuol dire trasformare la nostra mente, Romani 12, vuol dire mettere sull'altare dei sacrifici la nostra vita, il nostro corpo, quindi non abbiamo più diritti. Noi siamo bravi di accampare i diritti, è vero? Quanto siamo dei maestri. L'uomo è un maestro nell'accampare i diritti. Però nella vita cristiana cambia tutto, noi non dovremmo avere diritti, dovremmo avere solo dei doveri. Invece tante volte noi abbiamo tanti diritti e azzeriamo i nostri doveri. Quindi la sua sola ambizione è la conquista del potere, successo e onori. Questo è l'aspetto negativo. Chi lo fa, chi vive così, è perché vive per se stesso. Vive per mettersi in mostra, vive perché vuole il plauso, perché vuole avere onori dagli altri, e non è preoccupato di quello che pensa Dio. Poi c'è l'aspetto positivo. L'aspetto positivo è il desiderio legittimo di migliorare la propria posizione spirituale e di adempiere pienamente la volontà di Dio. Io citavo Romani 15:20, non lo leggiamo. Viene detto che l'Apostolo Paolo aveva l'ambizione di predicare l'Evangelo in Spagna, nei posti dove altri non hanno messo le mani. Aveva questa ambizione, Apostolo Paolo. Ma il Signore gliel'ha permesso? Lo ha fatto andare in Spagna? Era una buona ambizione, ma non rientrava nel piano di Dio per l'Apostolo Paolo. E l'Apostolo Paolo non ci andò mai lì a predicare l'Evangelo. Quindi, senza creare svantaggi agli altri, l'aspetto positivo è: io mi impegno nella vita cristiana, do tutto me stesso, senza creare svantaggi nella vita degli altri, senza desiderare di portare onore a me, meriti a me, ma io voglio onorare il Signore, voglio entrare nel piano che Dio ha stabilito per me all'interno, mettiamocelo bene nel cuore, fratelli, all'interno della Chiesa locale per primo. Allora noi dobbiamo ricordarci che il desiderio di Dio per ogni credente è la Chiesa locale. Chiesa locale. Dopo, il Signore può stabilire altri ambiti, ma prima la Chiesa locale. Io devo vivere l'Evangelo nella mia Chiesa locale. Quindi nell'ambito che Dio ci ha assegnato. Da dove proviene l'ambizione? Quindi l'ambizione nel senso negativo, nel senso come la intende il mondo. Da dove proviene l'ambizione? Beh, l'ambizione, sapete bene, proviene, dice l'Apostolo Giovanni, dal mondo. Infatti, prima Giovanni 2:16, l'ho voluto ricordare questo, è molto importante, l'ho trattato solo una piccola parte a Somma Lombardo domenica, una piccola parte. Il mondo contiene queste tre cose: la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Non viene dal Padre, ma dal mondo. Queste tre cose, il contenitore mondo contiene queste tre cose: concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Che cos'è la superbia della vita? La superbia della vita è il genitore delle ambizioni, ok? Il papà o la mamma delle ambizioni. Tutte le ambizioni negative provengono da dove? Provengono dalla superbia della vita. Che cos'è la superbia della vita? È quella caratteristica che l'uomo naturale ha di mettere al centro della sua vita il suo io. Io al centro del mondo. Tutto deve ruotare intorno a me. Questa caratteristica, fratelli, quando noi ci convertiamo, non è automatica che la mettiamo giù. Ma dobbiamo lavorare molto sul nostro carattere. Quindi l'ambizione proviene dal desiderio di emergere. E questo desiderio di emergere, fratelli, calpesta spesso gli altri. Non è un desiderio di emergere secondo le mie capacità, le mie possibilità, i desideri che Dio ha per me. No, è il modo di emergere a tutti i costi, a scapito di chiunque. Non mi interessa chi capita davanti a me, io lo metto sotto i piedi, perché io devo onorare me stesso, io devo far vedere agli altri che sono bravo, gli altri devono capire che io sono il migliore, gli altri devono vedere che nessuno può essere più bravo di me. Questa è la superbia della vita. Mi piacerebbe approfondire questi tre aspetti, ma c'ho uno studio proprio su questi tre aspetti, ma qualche volta lo tratteremo. Allora, qual è la differenza fra avere fede e ambizione? Io ho fatto un esempio dimostrativo, un esempio che ce lo fa capire. C'è una differenza fra avere fede ed essere ambizioso. Qual è questa differenza? Io lo voglio vedere attraverso l'esempio che vi faccio vedere adesso. Sapete bene di cosa si parla qui? Di cosa si parla in Genesi 12:2? Ehi, c'è nessuno? Siamo? Stai seguendo? Genesi 12:2 si parla di Abramo. Dio chiama fuori Abramo da Ur dei Caldei. Dio lo chiama fuori. Il brano, adesso lo leggiamo, fa riferimento appunto alle parole che Dio rivolge ad Abramo. Le parole sono queste: farò di te una grande nazione e ti benedirò, e davvero farò grande il tuo nome. Dio lo chiama ad Abramo e dice: via da Ur dei Caldei, perché io di te voglio fare una nazione, di te voglio benedire tutte le famiglie della terra, voglio fare grande il tuo nome, voglio che tutti conoscano e ricordano il tuo nome. Noi lo ricordiamo ancora adesso, questa sera, ok? Allora, qui mi sono posto qualche domanda. Qual è la domanda che mi sono posto? Da questo annuncio che Dio fa ad Abramo, Abramo iniziò ad essere ambizioso nel senso generale del termine? Cioè ha iniziato a pensare, dice, Dio ha questo piano per me e mo io una mano a Dio la devo dare. Quindi tutti quelli che gli capitavano davanti iniziava a schiacciarli e dire, largo, ci devo passare io. Ha fatto così Abramo? Non prevaricò sugli altri. In altre parole, scacciava per dare una mano al Signore affinché realizzasse il suo proposito? Dio lo stava incoraggiando a essere ambizioso? Questa è la domanda che noi ci dobbiamo porre. Dio sta dicendo ad Abramo, io mo ti do una mano, tu però ti raccomando, sii ambizioso. Ti ho detto una cosa bellissima. Ti immagini, Abramo, tu alla testa per tutto il tempo del futuro, tu sarai ricordato, sarai ricordato come una persona importante. Abramo dice, mamma mia, il progetto è bello. Beh, allora io mi do da fare. Ha fatto così Abramo? La risposta è senza ombre di dubbio no. Abramo non ha fatto così e lo vogliamo anche dimostrare. Allora, qual era l'obiettivo del Signore quando annuncia Genesi 12:2? Perché glielo dice ad Abramo? Perché gli vuole far montare la testa? Ci ho pensato io, ho detto, ma se il Signore avesse detto a me una cosa del genere, molto probabilmente mi sarei montato la testa. Posso essere qualcuno, e qua... Questa situazione io non la voglio perdere. Qual era l'obiettivo del Signore? Dio stava educando Abramo ad avere fiducia in lui. Questo è lo scopo di Dio. Dio lo sta educando, si sta formando un popolo. E questo popolo veniva da Ur dei Caldei, una delle zone a livello mondiale più idolatre, dove c'era spiritismo, c'era occultismo in tutte le forme, c'era di tutto. Abramo stava lì e quindi Dio stava cercando di formarsi un popolo, perché dopo Genesi capitolo 3, che annuncia che avrebbe mandato un salvatore, Dio si è messo in moto, non è che se ne è dimenticato, e sta preparandosi un popolo, e lo vuole fare attraverso Abramo. Gli stava dichiarando il suo proposito di benedire l'umanità attraverso se stesso. Questo proposito era superiore alle semplici aspirazioni umane. Il Signore gli sta facendo capire che quello che gli sta dicendo va al di là del fatto che lui potesse essere importante, ma l'obiettivo di Dio era fare di lui un uomo, un grande uomo di fede. Però per diventare dei grandi uomini o donne di fede, Dio chiede delle cose. Nel senso biblico e positivo del termine, possiamo dire che Abramo era ambizioso nel perseguire la volontà di Dio per lui e per l'umanità. Adesso vi spiego meglio cosa intendo. Per questa ragione si affidò interamente al Signore, si è abbandonato al Signore. Una dimostrazione? Quando Dio gli chiede, offrimi il tuo figlio. Immaginate la scena, fratelli. Non la raccontiamo così, ma provate a immaginarvi che Dio dicesse a noi di un nostro figlio, offrimi Nathan, mettilo sull'altare e fallo morire. Insomma, le cose cambierebbero un po', vero? Lui si è abbandonato interamente alle promesse di Dio. Questa è una bella fede. Quindi, nel senso negativo, non lo fu. e le sue scelte lo dimostrano. Ad esempio, vi ricordate? Lasciò Ur dei Caldei, Genesi 11:31. Chi aveva lì a Ur dei Caldei? Aveva tutta la famiglia. Ha lasciato, commettendo due piccoli errori, che poi pagò, portandosi dietro il papà e il nipote. Però lì aveva tutti i suoi agi, aveva tutte le sue comodità, gestiva tutta la sua vita. Quindi lui ha abbandonato tutto. Perché? Perché lui iniziava a fidarsi di quello che Dio gli aveva detto. Dopo, vi ricordate, quando nacque quella disputa con Lot, con suo nipote, non ha detto, oh aspetta, se io devo essere importante, la pianura mi serve. Senti, fila, io sono più grande di te, vai in montagna, va, vai a sgobbare in montagna. No, ha detto a suo nipote, cosa vuoi? Scegli. Il nipote scelse la pianura e lui rinunciò tranquillamente alla pianura, dimostrando che non era ambizioso nel senso negativo del termine. La Bibbia non presenta mai Abramo come un uomo ambizioso. Quindi fu la fede, l'ubbidienza e l'umiltà che lo resero prezioso agli occhi di Dio, tant'è che in Isaia 41:8 viene definito l'amico di Dio. Che bello, fratelli e sorelle. Abramo, l'amico di Dio, viene definito. Nella Bibbia, quindi, Abramo viene presentato come un uomo di grande fede. Se leggiamo Ebrei 11:8 a 17, viene descritto come un uomo straordinario, nonostante gli errori che ha commesso, perché si possono commettere. Allora, qual è la differenza fra avere fede e ambizione? Io ho voluto fare una mia definizione. L'ho pensata così. Quindi avere fede significa abbandonarsi incondizionatamente nelle mani di Dio perché Lui possa adempiere il suo piano in nostro favore. Se noi abbiamo questo atteggiamento, noi abbiamo fede. Se noi ci abbandoniamo nelle mani di Dio e accettiamo quello che Dio ha deciso con noi, ha tracciato già per noi, la strada che ha tracciato per noi, beh, noi dimostriamo di avere fede, anche nelle situazioni difficili. Ricordiamocelo questo. Mentre l'ambizione è il desiderio di adempiere i propri piani a discapito di tutti e di tutto, senza tenere presente della volontà di Dio. Io, se sono ambizioso, dì al Signore a me, non me ne importa proprio niente. Sì, farò finta di essere spirituale, pregherò qualche volta, ma a me del Signore, di quel che Lui mi dice, se io mi devo comportare bene o non mi devo comportare bene, non mi importa niente. La mia ambizione è trarre onore dagli altri, gloria dagli altri, il battito delle mani dagli altri, perché io ho bisogno di essere a centro di tutto. Questa è l'ambizione, devo emergere, devo dimostrare che sono un bravo predicatore, sono un bravo diacono, sono meglio di quell'altro, potrebbe superarmi e quindi io devo vedere come devo ostacolarlo. Questa è un'ambizione ed è una roba deleteria. Io voglio vedere con voi due esempi, uno lo vedremo adesso e l'altro lo vedremo, se Dio vuole, domenica mattina. Un esempio positivo e un esempio negativo. L'esempio positivo, anzi vi dico anche di più, vedremo l'esempio positivo e l'esempio negativo in una famiglia. Ce ne sono tanti nella scrittura, tantissimi. Io ho scelto due fratelli, un esempio positivo, ok? È un esempio negativo di ambizione. Nell'esempio negativo, l'ambizione di questo giovane lo ha ucciso. C'è un'ambizione, fratelli e sorelle, che ci fa morire, ma ci fa morire proprio. E quando noi prendiamo quella strada dell'ambizione che Dio non approva, noi ci suicidiamo. È proprio un suicidio, lento, e poi si vede da tutte le parti. Quindi quando noi vogliamo emergere a danno degli altri, ricordiamoci che stiamo escludendo Dio e più prima che dopo rischiamo che rimaniamo impigliati. L'esempio positivo, dai, Salomone. Allora, leggiamo qualche passo in Prima Re, capitolo 3, versetti da 5 a 9. Prima Re. Io ho fatto una selezione veloce. Ci volevano più incontri per sviluppare questo aspetto, il primo esempio positivo, ma mi sono prefissato solo due incontri, né di più né di meno. Allora, Salomone diventa re. Voi sapete che la vita di Salomone sono scandite da due apparizioni. Una prima apparizione, Dio lo fa per qualificare Salomone. La seconda apparizione, Dio in questa seconda apparizione lo fa per benedirlo. E in questa seconda apparizione lui vuole, anzi risponde a una precisa preghiera che Dio gli fa. Allora leggiamo dal versetto 5. A Gabaon il Signore apparve di notte in sogno a Salomone. Gli disse: chiedi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone rispose: tu hai trattato con gran benevolenza il tuo servo Davide, mio padre, perché egli agiva davanti a te con fedeltà, con giustizia, con rettitudine di cuore a tuo riguardo. Tu gli hai conservato questa grande benevolenza e gli hai dato un figlio che siede sul trono di lui, come oggi avviene. Guardate adesso le parole che dice, veramente belle, Salomone. Ora, o Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare me, tuo servo, al posto di Davide, mio padre. E io sono un giovane e non so come comportarmi. Il tuo servo sono in mezzo al popolo che tu hai scelto, popolo numeroso, che non può essere contato né calcolato, tant'è grande. Dà dunque al tuo servo un cuore intelligente perché io possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male. Perché chi mai potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo così numeroso? Bellissimo questo passo. Qui vediamo l'esempio positivo dell'ambizione, cioè non voler prevaricare su nessuno, voler con onestà adempiere piacere a Dio e adempiere al piano che Dio ha tracciato per noi. Fratello, è bellissimo questo fatto. Io non so se noi ci pensiamo a questo, se è anche nostro questo desiderio. Chissà cosa avremmo chiesto noi quando ci siamo detto, dai, Gino, chiedi quello che vuoi. Chissà cosa avrei chiesto io. Forse avrei chiesto, Signore, dammi un lavoro che insomma mi faccia guadagnare bene. Dammi questo, dammi quest'altro. Avrei fatto chissà quale scelte, quale richieste al Signore. Salomone, e questo è l'esempio positivo, chiedi a Dio sapienza intelligente, e intelligenza. Per fare che cosa? Per lucrare? Per in qualche modo arricchirsi? No, ha un desiderio, quello di adempiere il piano che Dio ha preparato per lui. E questo piano passa in mezzo al popolo di Dio. Bellissimo questo. È bello, davvero interessante. Guardate, il desiderio è di servire bene il popolo, perché lui sa che cosa sa. Che cosa sa? Che cosa dice quando dice, che cosa vuole intendere quando dice io sono un giovane? Stai dicendo, Signore, io sono inesperto, ma mi hai visto? C'ho 20 anni, Signore, circa 20 anni, ma io sono inesperto. Mentre noi a 20 anni spesso ci crediamo di avere il mondo in mano, a 20 anni pensiamo che possiamo spaccare il mondo, che conosciamo tutto, specie a volte i nostri figli, no? I genitori da 0 a 10 anni sono i migliori del mondo. Poi verso gli 11 anni fino ai 15 anni, insomma, capiscono e non capiscono. Dei 15 anni in avanti i genitori non capiscono più niente. Sono degli ignoranti e non sanno niente della vita. È un po' questo. Salomone no. Davanti a Dio Salomone si butta con la faccia a terra e dice: Signore, mi hai chiesto qualcosa che ti devo chiedere? Sai, io sono preoccupato di gestire il tuo popolo. È un popolo numeroso, non lo possiamo contare. Sai, Signore, questo popolo è veramente duro di collo. E mica è facile fargli capire le verità. A voglia io le ho predico una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte. A voglia a cantare, a voglia a parlare di buona condotta, a voglia a parlare di servizio, di ubbidienza, di ordine. A voglia. Signore, questo è un popolo duro. Non vuole capire niente. E come faccio? Signore, se tu non mi dai l'intelligenza per farlo, io non ce la farò mai. Bellissimo questo esempio. Poi Proverbi 18:12 dice: prima della rovina il cuore dell'uomo si innalza, ma l'umiltà precede la gloria. È proprio il caso di Salomone. Proverbi 22:4 dice: il frutto dell'umiltà è il timore del Signore. Guardate, il frutto dell'umiltà e del timore del Signore è, non dice potrebbe essere, è ricchezza, gloria e vita. È bellissimo. Vogliamo essere ricchi? Vogliamo essere, avere veramente gloria e anche una vita tranquilla? Beh, noi dobbiamo temere Dio, dobbiamo essere delle persone, uomini e donne, umili. Infatti, la prima caratteristica che vediamo di Salomone è proprio la sua confessione dei limiti nei quali è versato, e la sua, questo ci dichiara la sua umiltà. Fratelli, che significa essere umile? È stato detto molte volte, che significa essere umile? Fratelli, essere umile significa dar ragione a Dio. Essere umile significa aver capito, abbassare il nostro io e dire: Signore, tu hai ragione. Una persona umile non ha difficoltà a riconoscere i propri limiti. Una persona umile non ha difficoltà a chiedere aiuto quando sa di avere dei limiti, quando sa che due valgono meglio di uno. Questa è una persona umile. Quindi, non so che un giovinetto, prima di tutto riconoscere la sua inesperienza legata alla giovane età, spesso un giovane è portato a far valere la sua forza, che è la sua testa. Invece lui ribalta questa cosa. Perché? Perché ha capito quanto è difficile gestire un popolo come quello del Signore. Quindi fa una giusta valutazione nel versetto 8. Salomone conosce bene le difficoltà di condurre un popolo, il popolo di Dio. Quindi, fratelli, non un popolo qualsiasi, lui doveva condurre il popolo di Dio. Quindi doveva avere quella saggezza, quell'intelligenza delle cose di Dio, tanto da trasferirle al popolo stesso. E adesso vi darò una dimostrazione. Poi è un popolo numeroso, di collo duro, e con una precisa identità. Egli sa che il successo è legato solo a un Dio grande. Non chiede per se stesso, avete notato? Non dice: Signore, insomma, fa che io possa essere, insomma, qualcuno. Fa che io e i miei figli, dei figli dei miei figli, possiamo avere sempre in mano questo regno. Possiamo avere tanti servi, un esercito numeroso. Non fa queste richieste. Salomone avanza delle pretese, non avanza delle pretese, ma non per la sua propria soddisfazione. Cioè avanza delle pretese, ma non per la sua propria soddisfazione. Non posso non ricordare Giacomo 4. Cosa dice Giacomo 4, fratelli? A riguardo la preghiera. Perché spesso le nostre preghiere non sono esaudite? Perché dice Giacomo: noi chiediamo male. E poi aggiunge un altro dettaglio. Qual è questo dettaglio? Noi chiediamo male. E perché Dio non esaudisce? Perché chiediamo per noi stessi. Siamo preoccupati solo di noi stessi, del nostro orticello. Allora Dio non risponde, perché lo chiediamo in modo sbagliato e perché ci siamo preoccupati solo di noi stessi. Allora, Dio però ascolta la preghiera di Salomone, ma pone una condizione. Guardate, il versetto 14, leggiamolo. Nel versetto 14, Dio pone una condizione precisa. Se... mi piace, non è automatico. Tu preghi, schiacci, metti la monetina, schiacci, preghi, viene fuori l'esaudimento alla preghiera. Non funziona così. Guardate cosa dice il Signore. Se cammini nelle mie vie, se osservando le mie leggi e i miei comandamenti, come fece Davide tuo padre, io prolungherò i tuoi giorni. Da cosa dipende, fratelli? Dipende molto dalla nostra ubbidienza al Signore. Molte preghiere non sono ascoltate, perché? Perché noi non ubbidiamo al Signore, facciamo di testa nostra. E allora ci accadono tante di quelle cose che noi non vorremmo, che sono la conseguenza della nostra ribellione a Dio. Quindi se cammini, se osserverai, Dio fa delle promesse, Dio non ritratta le sue promesse, io prolungherò i tuoi giorni. Una pace garantita. Noi vediamo che la conseguenza di questa risposta a queste preghiere e dell'ubbidienza, della subbidienza, è proprio il fatto che Dio garantisce la pace nel suo regno. Nessun nemico potrà sfidarti, nel capitolo 5. Allora, alcuni risultati, voglio vederli velocemente. Da capitolo 3, versetto 10, vediamo i primi risultati. Guardate, Salomone prega non per se stesso. Prega perché vuole essere nel piano di Dio, vuole essere usato da Dio. Salomone prega non perché vuole scavalcare gli altri, prega perché è preoccupato di piacere a Dio e di poterlo servire. Allora guardate l'atteggiamento di Dio, versetto 10. Io l'ho sottolineato nella mia Bibbia. Mi piace quando troviamo questa espressione nella parola di Dio. Piacque al Signore. Immaginate, noi preghiamo. No, io da solo, davanti al Signore, prego. E il Signore dice, Giro, quando mi piace questa preghiera, ma proprio mi è piaciuta questa preghiera. Come ho letto nel tuo cuore, ma c'è proprio questo, questa cosa che mi piace. E siccome mi piace questa tua preghiera, mi piacciono i tuoi propositi, i tuoi obiettivi, mi piace il tuo timore, beh, io adesso voglio rispondere alla tua preghiera. Leggiamo dal versetto 10. Piacque al Signore che Salomone gli avesse fatto una tale richiesta, cioè che non avesse chiesto per se stesso, ma ero preoccupato per la gloria di Dio, per il nome di Dio. E Dio gli disse, poiché tu non hai domandato questo e non hai chiesto per te lunga vita, né ricchezza, né morte dei tuoi nemici, ma hai chiesto intelligenza per poter discernere ciò che è giusto, ecco, io faccio come tu hai detto. Io rispondo alla tua preghiera. Tu hai chiesto questo? Vuoi intelligenza e sapienza? Io te la do. Ma aspetta, Salomone, mica mi fermo qua io. Scusami, ma la tua preghiera mi è piaciuta. Io non mi fermo qui. Guardate cosa dice. E ti do un cuore saggio e intelligente. Nessuno è stato simile a te nel passato. Nessuno sarà simile a te in futuro. Oltre a questo, io ti do quello che non mi hai domandato, ti darò ricchezze, gloria, tanto che non vi sarà durante tutta la tua vita nessun re che possa essere paragonato, se cammini, eccetera, eccetera. Guardate, tu sei preoccupato di piacere a me? Dice il Signore. Tu sei preoccupato di dove metti i passi, di metterli in modo tale che sai che non vai fuori dal timore, dal mio timore, dal timore per il mio nome? Si è preoccupato di non far bestemmiare la mia parola ai non credenti? Tu sei preoccupato di tutto questo? E io ti rispondo, ma ti voglio fare un annuncio. Non rispondo solo per quello che tu hai chiesto, ma io ti do anche quello che tu non mi hai chiesto. Di cosa hai bisogno? Hai bisogno di un lavoro? Te lo darò. Di cosa hai bisogno? Hai bisogno di pagare la tua bolletta? Te la pagherò. Di cosa hai bisogno? Hai bisogno di avere intelligenza nelle relazioni interpersonali della famiglia, fuori dalla famiglia? Io te lo darò, ti darò la forza, ti darò l'intelligenza, ti darò tutto quello che ti serve per vivere. Allora, Dio si prende cura personalmente di ogni aspetto della vita di Salomone, esaudisce la preghiera, gli dà di più di quello che lui chiede. Infatti in prima Giovanni, interessante fratelli, anche riguardo alla preghiera, qualche volta sarebbe interessante parlarne di questo, prima Giovanni capitolo 5, i versetti 14 e 15, se vi ricordate, viene detto che sempre c'è sto se, oh mamma mia, a volte ci stressa sto se, vero? Ci responsabilizza troppo sto se noi chiediamo delle cose che sono secondo la volontà di Dio, che cosa succede? Dio ce le dà. E noi lo possiamo già ringraziare, anche non avendole subito, noi possiamo già dire grazie al Signore, Signore, grazie che tu me le hai date. Grazie. I desideri di Salomone, al di là, oltre, versetto 12 e versetto 13. Quindi non solo quello, ma di più. Poi permise a Salomone, capitolo 6, di costruire il Tempio, la casa di Dio. Ebbe anche questa grande benedizione. E Salomone, anche in questa circostanza, sapete cosa ha fatto? Vi ricordate cosa fece Salomone? Mentre doveva costruire il Tempio, stava costruendo casa sua. E giustamente, oh, Salomone doveva costruire casa sua, eh? Mica poteva dormire in mezzo alla strada, giusto. Però cosa ha fatto Salomone? Ha detto, aspetta, io mo mi costruisco prima casa mia, me la costruisco bene, devo curare anche, sì, devo fare anche due disegnini fatti bene, legno fatto, un po' di oro dappertutto, oh, curate bene i dettagli. Anche se ci mettete 5 mesi, non vi preoccupate, io sto qua con voi. Il Tempio può aspettare. Ha fatto così Salomone, fratelli? L'ordine. Prima la casa di Dio e poi il suo palazzo reale. Detto due volte. Quando viene detto due volte vuol dire che è molto importante. Salomone era preoccupato veramente di piacere a Dio. Non... A volte sapete cosa succede? Beh, questo succede a tutti, no? Se siamo nel bisogno, noi cosa facciamo? Chiediamo a Dio, ci mettiamo a piangere, è vero? Ci buttiamo con la faccia a terra, ci umiliamo. Poi nella sua grazia, il Signore è veramente troppo buono. Che cosa fa il Signore? Ci risponde il Signore, perché è troppo buono ai nostri riguardi. E quando ci risponde, sapete cosa facciamo noi? Allora il lavoro ci va bene, iniziamo ad avere qualche soldo da parte, insomma, allora perché lavorare solo 8 ore? Faccio un altro lavoro, posso accumulare ancora di più prestigio, soldi, ma perché no? E ci dimentichiamo che Dio ha in mano, fratelli, l'interruttore della nostra vita. On, off. Dio ha in mano l'interruttore, fratelli, della nostra ricchezza. On, off. È scritto in Prima Samuele, capitolo 2. Dio ha in mano l'interruttore dell'onore o della vergogna. On, off. Ce l'ha in mano Lui. E noi ce lo dimentichiamo. E allora quando noi, per la Sua grazia, miglioriamo un po' nella nostra vita, sapete cosa facciamo? Ci dimentichiamo del Signore. Non ha fatto così Salomone. Salomone riceve tutte queste cose, non ha detto, mo pancia piena, mo arrangiatevi. No, lui si è preoccupato di costruire prima la casa di Dio e poi la sua casa. Una domanda. Nel Nuovo Testamento qual è la casa di Dio? Siamo noi. Allora, dove si vede un vero amore per Dio? Quando noi ci impegniamo a costruire la casa di Dio. E non è facile, sapete? Non è facile costruire la casa di Dio, è un po' difficile. Ci vuole abnegazione, ci vuole impegno. A volte si prende anche degli schiaffoni, perché no? Ci fanno bene. Ma lì si vede se siamo veramente delle persone umili e ambiziosi nel senso positivo del termine. Altro effetto positivo su quale io voglio dedicarmi un po' è il fatto che il timore di Dio, l'umiltà di Salomone e se vogliamo l'ambizione positiva di Salomone, cioè quella di rimanere nel piano di Dio, portò una testimonianza conseguenziale. Torniamo nel capitolo 3, anzi capitolo 4, scusatemi. Versetto 29, Dio risponde a Salomone e dice, gli ricorda, Dio diede a Salomone sapienza e una grandissima intelligenza e una mente vasta, com'è la sabbia che è sulla riva del mare. La saggezza di Salomone superò la saggezza di tutti gli orientali, di tutta la saggezza degli egiziani. Era più saggio di ogni uomo. Guardate adesso, fratelli. A motivo di questa cosa, se noi siamo intelligenti e saggi, che significa intelligenza e saggi, fratelli? Ve lo voglio spiegare. Essere intelligente nel senso spirituale vuol dire che quando noi ci viene predicato un messaggio, leggiamo la parola, capiamo quello che Dio vuole da noi. Ah, che bello! Ah, Dio mi dice che mi devo comportare così, non devo frodare, devo fare questo, devo fare quello, non devo fare questo, devo fare quest'altro. Ho capito. Sapete che cos'è la saggezza? È l'espressione pratica dell'intelligenza. Quando una persona è sapiente è perché ha capito e mette in pratica. Salomone fa così. A volte noi ci riempiamo la testa di tante belle verità, però rimangono nella nostra bella zucca. A me è grande, io ho la testa grande, ci stanno un bel po' di informazioni, un bel po' di byte, e se io le lascio qua, questi byte, per quanto possono essere tanti, se non scendono giù, non procurano nessun effetto. Se noi siamo intelligenti e sapienti, quindi dimostriamo agli altri quello che abbiamo capito, guardate cosa succede, fratello. So che non ci piacerà, forse, però, versetto 34. Da tutti i popoli veniva gente per udire la saggezza di Salomone. Da parte di tutti i re della terra che avevano sentito parlare della sua saggezza, non intelligenza, saggezza. Tutti i re della terra hanno sentito parlare di questo e andavano a trovare Salomone. Ciao, ma mi hanno detto Daniele che è un credente eccezionale. Ma fammi andare a vedere, voglio stare un po' con Daniele, vediamo, voglio imparare. Così capisco anch'io come bisogna mettere in atto le cose di cui ci parla Dio. Se noi siamo intelligenti, fratelli, ascoltiamo queste cose, lo dico a me, e sapienti, sapete cosa succede? Che i nostri vicini di casa, che i nostri amici, che tutti quanti, prima o poi, ma più prima che poi, si renderanno conto che dalla nostra parte c'è Dio. L'altra possibilità, sapete qual è? Permettere di bestemmiare la parola di Dio. Sapete cosa significa far bestemmiare la parola di Dio? Quando gli altri ci dicono, oh Daniele, ma tu sei un evangelico? Sei un credente? Ah, perché i credenti fanno così? Capito, i credenti fanno così, non mi interessa. Questo vuol dire mettere sotto i piedi la parola di Dio, fratelli. Guai noi se facciamo così. Allora guardate, versetto 7 del capitolo 5. Qui c'è un re pagano, guardate cosa dice questo re pagano. Quando Chiram udì le parole di Salomone, provò una grande gioia e disse, benedetto sia oggi il Signore. Un re pagano sente Salomone come parla la saggezza e l'intelligenza, o dice benedetto il Signore, si mette a benedire il Signore, un pagano, un re pagano. Arriva questa testimonianza a cuore e alla mente di quest'uomo, tanto che si mette a lodare Dio. È incredibile. Venite ancora con me per favore un po' più avanti nel capitolo 10, anzi torno un po' indietro, perdonatemi. Solo per ricordarvi un evento, capitolo 3, tornate un po' indietro, un'azione della sapienza di Salomone che dimostra veramente la bellezza di quando Dio ci illumina e noi capiamo delle cose che altri non capiscono. Da versetto 16 a versetto 28, vi ricordate di cosa si parla? Si parla di due donne che si contendevano un bambino perché vivevano assieme. E c'era una donna, due prostitute, una che era la vera mamma e l'altra non era la sua mamma. E tutte e due volevano il bambino. Una voleva perché non poteva averne e l'altra perché era veramente la sua mamma. Come risolvere questo problema? È bello sto fatto. Vanno alla presenza di Salomone. Dice, guarda, c'è un problema, problema serio. E che è successo? No, questo dice che è la mamma e questo dice che è la mamma. Ma che facciamo? E Salomone ha detto, ma semplice. Io dico che prendiamo il bambino, lo tagliamo a metà e diamo metà a una mamma e metà all'altra mamma. Questo contiene tutte e due. La vera mamma che cosa fa? La vera mamma dice, no, fermati. Ore, dalla lei. E lei è la mamma. Salomone capisce che quella era la vera mamma perché non voleva che il bambino morisse. Allora prese il bambino e lo diede alla vera mamma. Guardate l'intelligenza delle situazioni. Qui ci ricorda, fratelli, nella nostra vita ci capitano tante situazioni, a volte ingarbugliate. Dio ci dà, se lo temiamo, l'intelligenza per affrontarle, per capirle, per risolvere queste situazioni ingarbugliate, anche nella vita degli altri. Ma venite con me adesso nel capitolo 10. Questa volta venite nel capitolo 10. Si parla di una donna, di una regina. E questa regina anche lei, come gli altri re della terra, a un certo punto sente qualcosa. Leggiamo qualche passo, versetto 1. La regina di Seba udì la fama che circondava Salomone a motivo del nome del Signore e venne a metterlo alla prova con degli enigmi. Lei giunse a Gerusalemme con un numerosissimo seguito, con cammelli carichi di aromi, d'oro, in grandi quantità di pietre preziose. Andò da Salomone e gli disse tutto quello che aveva nel cuore. Salomone rispose a tutte le domande della regina e non ci fu nulla che fosse oscuro per il re e che egli non sapesse spiegare. Guardate adesso, io vi voglio far notare, versetto 1, fratelli, sottolineatelo, la regina di Seba udì, primo verbo. Guardate adesso in versetto 4, la regina di Seba vide. Ascoltate, parlano bene questi. Guarda un po' come parlano bene. Ma poi ha detto, fammi vedere. Oh, mi ha invitato a pranzo, io voglio andare a pranzo. Voglio vedere come gestiscono questi, chi sono, come si comportano. L'ordine nella loro casa, l'ordine dei figli, fammi vedere. Versetto qua, la regina di Seba vide tutta la saggezza di Salomone e la casa che egli aveva costruita, i cibi, la casa, i cibi della sua mensa, gli alloggi dei suoi servitori. Andate a vedere i letti, dice, andiamo a vedere la camera da letto, vediamo la camera da letto. Oh, che bella, ordinata, profumata, oh, aggiustata bene, ma guarda un po' che ordine. Ma, mo vado nel bagno, il bagno non ci vede, profumato, ordinato. Ma guarda un po', questo inizia a dire, ma qua c'è qualcosa che io devo capire ancora meglio. I cibi, gli alloggi dei suoi servitori, l'organizzazione dei suoi ufficiali, le loro uniformi, anche come vestivano, i suoi coppieri, gli olocausti che offriva nella casa del Signore. Io l'ho sottolineato adesso, rimase senza fiato. Immagino, vi immaginate, fratello, magari potesse capitare nella mia vita un quarto di questo, ma vi immaginate, venisse qualcuno a casa, sta a casa mia, guardo un po' in giro, guardo un po' tutte le situazioni, e resta senza fiato. Ah, come vorrei essere anch'io così. Mamma mia, vorrei essere anch'io come questi. Oh, mi manca il fiato, mi viene quasi in ansia dal pensiero di voler essere come loro. Rimase senza fiato e disse al re, quello che avete sentito dire nel mio paese della tua situazione e della tua saggezza era vero. Oh, non mi hanno raccontato frottole, eh? I cristiani, i credenti, i veri credenti, nati di nuovo, oh, ma mica scherzano. Loro sanno gestire la famiglia, sanno gestire i soldi, lo stipendio, sanno gestire le relazioni con gli altri. Oh, ma sono veramente in gamba, eh? Mica dormono, mica sono persone disinteressate, ma sono persone attente. Oh, in tutte le cose, guardi i figli, guarda dove vanno a fare la spesa. Non vanno a fare la spesa dove spendono 300 milioni di euro in un secondo, no. Vanno dove prendono il cibo buono e spendono poco. Ma guarda un po', ma guarda, oh, che bel pantalone, ma quel pantalone è andato a prendere al mercato, ho scoperto dopo, non è andato nella boutique, ma sai che io pensavo che quella avesse preso una boutique, perché è un bellissimo, io sono andato a boutique, ma non era bello come quello, io ho speso 500 euro. Ebbene, versetto 7. Ma non ci ho creduto finché non sono venuta io stesso e non ho visto i miei occhi. Fratelli, i nostri amici non credenti fanno così. Anch'io facevo così quando non ero credente. Io volevo vedere la differenza. Ma credo anche voi. Ebbene, caro Salomone, non me ne era stata riferita neppure la metà. Cioè, ma a me mi hanno raccontato un sacco di cose che non ci ho creduto, poi le ho viste. Ma adesso devo dire, caro Salomone, che quello che mi hanno raccontato, ma neanche la metà, neanche un quarto. Io sono senza fiato. Guarda, aspetta Salomone, io mi siedo qua, non me ne vado, non mi faccio ancora i 1800 chilometri che ho fatto per venire da te, eh? 1800 chilometri ci sono fatti, non torno ancora a casa se tu non mi parli del tuo Dio. Io voglio sapere del tuo Dio, mi devi parlare. Cosa vuole fare Dio? Ah, ma mi vuole salvare. Ah, vuole mettere ordine alla mia vita. Ah, io sono interessato a sto Dio. Sapete cosa accade, fratelli? Vado avanti velocemente, ve lo faccio leggere. E ci fermiamo. Guardate cosa accade. Una cosa straordinaria. Gesù stesso lo dice, Matteo 12, 42. La regina del mezzogiorno comparirà nel giudizio con questa generazione e la condannerà. Perché? Perché si è convertita questa donna. Perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui c'è più che Salomone. Guardate cosa dice ancora in Luca 11, 31. Nel giorno del giudizio, la regina del mezzogiorno si alzerà con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui c'è più che Salomone. Questa donna si è convertita, ha visto quello che diceva e quello che faceva, si è convertita. Allora noi dobbiamo porci qualche domanda. Tutti, io per primo sempre, dobbiamo porci qualche domanda. Cosa vedono gli altri nella nostra vita? I nostri vicini di casa cosa vedono? I nostri professori, i nostri amici, i nostri colleghi vedono dei lamentoni, vedono delle persone stanche di vivere, delle persone che non sanno gestire i propri stipendi, le proprie... Perché poi, ad esempio, io vedo nell'ambito lavorativo, a volte si raccontano, oh, sto mese sono andato al ristorante, ma sai... Ho speso 300 là, 500 ho preso i pantaloni, poi sono senza soldi. Oppure sentono che per la grazia di Dio sappiamo gestirci, sappiamo onorare il Signore in tutti i nostri impegni e che nessuno può dire niente di noi. Che cosa vedono gli altri da noi? Vedono questa umiltà, i risultati dell'umiltà, di questa sana ambizione, cioè, voglio ripetere, non il desiderio di prevaricare e metterci noi al centro, ma il desiderio di essere nel piano di Dio. E vedremo domenica l'altro fratello che l'ambizione lo uccise. Allora, che Dio ci benedica. Amen.